Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, oggi è sabato 20 luglio, chi vi parla è Astero Tubaldi. Allora, vogliamo dare un'occhiata al sito di Radio R, perché oggi c'è la seconda puntata. La prima puntata era l'intervista di Antonio Bravi a questa emittente, un'intervista che ha scatenato un mezzo putiferio, ha riacceso il dibattito, ha surriscaldato l'ambiente politico recanatese. Tutto perché? Perché Bravi non ci sta alla sconfitta, questo è almeno il parere dello stesso Fiordomo e dei suoi amici che si sono visti attaccare da Bravi, dicendo che loro sono i responsabili della divisione, che quindi hanno determinato e favorito la destra, tanto più che poi si era evidenziato in sede di consiglio comunale che c'era questo accordo con la destra, se no non si capisce perché Fiordomo e Lorenzetti, i due amici della lista Vivere Recanati, abbiano votato a favore della presidenza del Consiglio di Benito Mariani e si sono astenuti sul programma di Pepa. Ecco, dimostrato che l'accordo c'era, e se io sono rimasto sconfitto è perché sotto sotto Fiordomo lavorava contro di me a favore della destra. Quindi Bravi ha trovato un appiglio, una scusante, una motivazione per valutare, o meglio prendere, darsi una ragione, farsi una ragione di questa sua sconfitta. Ora, qual è la reazione di Fiordomo e di Progetto Civico? Dice che Bravi è livoroso, è sguaiato, e nello stesso tempo avrebbe potuto fare quello che sta per fare Biden, il presidente americano, circa, dice, un mese e mezzo prima della fine del suo mandato, cioè si sarebbe dovuto dimettere dall'idea di prendere l'incarico, candidarsi al rinnovo del suo mandato amministrativo come sindaco. È abbastanza duro come comunicato, ma non è stato da meno l'intervista, è stata da meno l'intervista di Bravi. Il comunicato del Progetto Civico dice: oltre ogni limite è il canto del cigno dell'ex sindaco. È talmente, dice, livoroso e sguaiato, acido si direbbe, che si commenta da solo. Volevamo evitare che continuasse la campagna elettorale, c'è stato un verdetto netto, evidente: chi ha perso deve accettarlo, fare la minoranza con ruolo di stimolo e controllo e ragionare sui propri errori piuttosto che accusare in maniera scomposta gli avversari. Noi lo stiamo facendo seriamente, in maniera approfondita, dice Progetto Civico. Con il suo intervento Antonio Bravi dimostra che è stato un buon gregario per 10 anni, ma non è diventato mai un leader, non ha aggregato, ha invece allontanato buona parte dei suoi sostenitori e del suo elettorato civico, tradendo subito l'impegno preso con gli elettori facendo accordi con il PD. Si è autocandidato 1 anno e mezzo fa e, pur sapendo che quella strada lo portava alla sconfitta, è andato diritto perché lui era il buono e il bravo di nome e di fatto. Francesco Fiordomo, un cattivo, quello da usare per prendere voti e poi da scaricare per tornare alle logiche partitiche. Per 5 anni ha tenuto le distanze dai cittadini e si è chiuso nella sua torre d'avorio, tornando in giro solo per le coalizioni della campagna elettorale, per le colazioni della campagna elettorale, perché facevano queste colazioni un po' alla Pepa, si rivedevano ai bar a fare 4 chiacchiere con i cittadini che passavano di lì. Adesso basta, dice Progetto Civico, basta con queste cattiverie, basta con questi attacchi personali. Tra tante opinioni c'è una sola verità inconfutabile: il sindaco uscente, che prende poco più del 26% dopo 5 anni di mandato, avendo il sostegno di 2 partiti, PD e 5 Stelle, liste riconducibili a Sinistra Libertà e Santoro, un sindaco uscente che prende poco più del 26%, più che accusare altri, dovrebbe riflettere sulla bocciatura dei recanatesi e fare una seria autocritica, bocciatura della persona e del suo modo di interpretare il ruolo di sindaco. sindaco, neppure il vice sindaco si è rimesso in lista e come lui l'assessore al sociale. È stato Bravi il migliore alleato della destra, altro che personalismi o retroscena fantasiosi. In campagna elettorale siamo stati praticamente da soli a contrastare in modo solido e ficcante. Sarà piccante sul piano del passato amministrativo e programmatico. In definitiva, Bravi avrebbe dovuto fare quello che Biden sta per fare. Era l'unica strada per provare a fermare la destra, come nei mesi scorsi avevamo suggerito, invano avevano suggerito appunto, anzi, gli esponenti del PD, alcuni esponenti del PD, perché su questo c'è un riferimento a Emilio Romoli, Alfredo Moretti, che forse la candidatura dei Bravi non li avevano mai convinta. E per cui dice, se avessero dato ascolto loro, forse si fosse ritirato come sta facendo Biden. In poche parole, Fiordomo gli dà rincoglionito, non lo so. Bravi, adesso siamo sul pesante, diciamo. Comunque, non è che Fiordomo boccia Bravi pur avendolo sostenuto 5 anni. Lui dice, tu ti sei ripresentato, noi volevamo una alternativa un po' più marcata, perché vedevamo in te un segno di debolezza, non l'hai accolto questo diciamo suggerimento da parte nostra, sei voluto andare per conto tuo, hai tirato fuori il risultato che soltanto un cittadino leganatese su 4 ha votato, quindi un fallimento, un flop totale, non prendere altre scuse, altri pretesti. Bene, queste sono un po' le questioni politiche che caratterizzano, ci voleva Radio R per svegliare un po' st'ambiente. Io spero che si svegli pure il sindaco Beba, nel senso cioè che non è che dorma, per carità, anzi si dà tanto da fare, in questi giorni sta correndo cercando di tessere un po', cioè raccogliere un pochettino tutti gli elementi, tutti gli agganci istituzionali possibili e immaginabili. Lui che ne è rimasto fuori per tantissimo tempo, anzi forse non c'è entrato mai definitivamente, e quindi anche ieri era ad esempio a Villa Quiete per questa iniziativa della Ste S.p.A. di presentazione di questo progetto sostenibile, di questo bilancio sostenibile. Non diciamo quelle stupidaggini che si sono dette nel corso di questo simposio, diciamo così, di questo incontro. Veramente, quando si parla di clima, di ambiente, sentiamo le banalità più banalità che non si possono neanche immaginare, ma soprattutto sopportare. Leggetevi i libri di Battaglia, leggetevi i libri di Porro, leggetevi i libri di 2000 scienziati che dicono che stiamo dicendo un sacco di minchiate sul cambiamento climatico. Non date retta a coloro che dietro a questa falsa letteratura vogliono guadagnarci sulle vostre spalle, sulle spalle del prossimo. Beh, dicevo, però speriamo che anche Pepa, ritornando un po' al discorso che facevamo prima, si smuova, nel senso che sia un po' più determinato nel prendere decisioni e che non abbia il vizio di chi con la paura di sbagliare le rimanda, perché magari vuole fare i sondaggi, vuole fare i monitoraggi, vuole fare i carotaggi, vuole fare tutto il possibile, immaginabile, e però si blocca nella sua capacità decisionale, perché quello che lo deve contraddistinguere è proprio il sindaco del fare, e non ha la possibilità di poterci dare di intendere, no, che ci sono degli elementi che possono essere intervenuti nel frattempo, per cui non si sa ancora con chiarezza come la pensano tutti i commercianti. Ma tu come la pensi? E come la pensi lo fai, te ne sbatti, perché se dai retta a tutti non finisci mai, per prendere una decisione, cioè non la prendi mai. Allora, detto questo, andiamo a dare un'occhiata ad altre notizie sempre sul sito di Radio R. C'è questa storia di un ED, dov'è qui? Vabbè, quello è un cartellone, la festa di Montemorello, la tavolata lungo via Montemorello, vabbè, carina. Poi abbiamo il concerto di mezz'estate, questo a Porto Recanati, martedì, della banda cittadina che si esibirà all'Arena Beniamino G. Al Centro Nazionale Studi Lopardiani si arricchisce di un fondo musicale, e dice che il Fondo Musicale del Centro Nazionale si arricchisce di due nuove partiture per voci e organico strumentale scritte da Federico Virigni, dedicate alla ginestra e alla luna. Fatemi un po' mettere gli occhiali che le ho tolte, poi invece mi rendo conto che ce ne ho bisogno. Dedicate, dice, alla ginestra e alla luna, eseguite per la prima volta rispettivamente il 25 gennaio 2024 presso il Teatro Mazzacorati di Bologna e l'8 giugno successivo alla Sala Bossi del Conservatorio Martini, presso cui il giovane autore, studente del biennio di composizione, accompagnato dalla professoressa Paola Cenerentini, che ha studiato il fondo, Federico Virigni, ha donato personalmente la sua opera al presidente del Centro Nazionale, dottor Fabio Corvatta. Entusiaste le parole espresse dal giovane, ringrazio sentitamente per la splendida e calorosa accoglienza, presidente del Centro Nazionale Studi Lopardiani, considero questo evento oggi come un traguardo per la mia vita, oltre che per la mia carriera di compositore. Vediamo adesso velocemente altre notizie, precisamente lo andiamo a Loreto, premio Meraviglia, la città mariana celebra la sua eccellenze. Di che cosa si tratta? Si tratta che un premio Meraviglia che ha regalato anche momenti di emozione, quello andato in onda, anzi scena, quest'anno a Loreto, con il riconoscimento postumo al compianto artista loredano Edegardo Muñoz, scomparso lo scorso aprile, consegnato alle mani dei familiari l'altra sera, giovedì 18 luglio, durante la serata spettacolo che con ogni anno fa da cornice il premio con cui l'amministrazione comunale celebra le sue eccellenze. Oltre a Muñoz si hanno ricevuto gli attestati anche Vittorio Vecchioli, Luigi e Walter Bartolini, Stefano Antonangeli e Giuseppe Casali, Gino Principi per i 40 anni di attività. Vabbè, Giuseppe Casali è un padrone del Pigini Group, perché sta anche sotto Loreto. Bene, bene, bene. A proposito, ci siamo dimenticati quest'anno dei famosi, no? Delle, come si chiamava? Benemerenze, ecco, benemerenze, i cittadini benemeriti, nati in cavalleria. Di solito veniva svolto a giugno, ma siccome a giugno c'era in piena campagna elettorale, nessuno se l'ha sentita ad organizzare questa attività, anche perché in piena campagna non so se era possibile farla. Quindi stanno salti in cavalleria oppure si fa a settembre. Io non la farei. Non la farei, perché francamente quello che era diventata era una cosa molto, molto veramente imbarazzante sotto certi aspetti. Cioè dover cercare da parte di chi è al potere delle persone a cui dare la benemerenza soltanto perché così si creava un certo tipo di riconoscenza, di gioia fra i familiari, e quindi era una forma di diciamo così, di tentativo di conquista del voto futuro. Beh, questo era veramente mortificante. Non la fate più quella minchiata delle benemerenze, non la fate più. Quando ci sarà l'opportunità che effettivamente un cittadino ha svolto un'azione o comunque si è messo in mostra, in evidenza, assurto alla cronaca anche nazionale per una questione che naturalmente crea vanto a lui e alla città, bene, facciamo la benemerenza. Per il resto cacate, pugnette assolute, non fate niente, 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 non ripetete la stessa pantomima e commedia delle passate amministrazioni, no? Di regalare le benemerenze a tutti, ma soprattutto agli amici, e questa è la cosa più odiosa, a tutti. E andiamo a vedere adesso cronaca di Macerata, tredicenne ha un malore in piscina, ma questo l'abbiamo già detto, trasportato a Torretti nell'ambulanza. No, questo è un altro, quell'altro è il 17enne che ha avuto un malore in piscina e poi dopo tre giorni è morto purtroppo. È una tragedia, una vera tragedia. Questo si è consumato invece a San Severino, nella giornata di ieri perché si è tuffato in piscina e non lo hanno più visto riemergere. È stato così soccorso un 13enne. Il giovane è stato trasportato all'ospedale Torretta ad Ancona con le ambulanze. È successo a San Severino ieri pomeriggio alle 16. Il 13enne, stando a quanto è stato ricostruito sull'accaduto, dopo essersi tuffato in acqua, ha accusato un malore. Lo ripetiamo. Chi era presente si è accorto che il giovane non riemergeva e a quel punto sono scattati i soccorsi. Il 13enne è stato riportato a galla e poi fuori dalla piscina. A causa del malessere il giovane è inghiottito dell'acqua. Sul posto è intervenuto il 118, gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure sul posto, il minore sarebbe stato cosciente durante questa operazione. Vista la situazione, comunque è intervenuta anche l'eliambulanza, il 13enne e quindi è stato trasportato all'ospedale Torretti d'Ancona in codice rosso. Le condizioni del minore sarebbero stabili sul posto, cioè in realtà è fuori pericolo, quindi non succede niente. Non ci hanno voglia di dire come stanno le cose, devono sempre ancora coprire con un alone di mistero e di gravità. No, io spero che appunto che la mia interpretazione sia quella giusta, io lo auguro veramente. Se è rimasto sempre cosciente, naturalmente 13enne, non dovrebbe esserci conseguenze di particolare gravità. Intanto è morto l'avvocato Achille Castignani, ha aiutato moltissime persone, perdiamo una figura importante. Moro Vallese aveva 75 anni, si è spento all'ospedale di Recanati, personaggio conosciutissimo per anni, è stato punto di riferimento per l'infortunistica stradale. Il ricorso del collega Giovanni Bora, ricordo, dice: amava il bello in ogni sua forma, ne ho sempre apprezzato non solo l'arguzia ma anche la profonda cultura umanistica. Che la toga ti accompagni anche nell'altra vita. E come sia capitato a Recanati, l'ospedale Recanati è un ospedale di comunità, naturalmente per una piccola degenza dopo la fase acuta che magari ha attraversato in altri ospedali, non so, qui del nostro territorio. E finisce contro un'auto, poi c'entra un palo, motociclista di 57 anni finisce a Torrette, l'incidente ieri mattina in via Ancona a San Biagio di Osimo. L'uomo di San Ginesio è rimasto sempre cosciente ma ha riportato diverse fratture e un trauma cranico. Comunque è rimasto cosciente, quindi anche lui non dovrebbe correre pericolo di vita. E cadono calcinacci dal sottopasso SOS in uno degli ingressi di Civitanova. I passanti hanno visto parti di intonaco e muratura a terra, i vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza, servirà una manutenzione urgente per risolvere il problema definitivamente. Furgoncino del Cosmari finisce in fiamme, lunghe code in via Ghino Valenti, siamo a Macerata. No, perché la questione è che questi Cosmari fanno fare i corsi per la sicurezza ai loro dipendenti, no? Perché così è previsto per legge e non ci puoi fare altrimenti. Questo serve da mangiare un po' a tutti, questi dei corsi per la sicurezza. Poi, poi cercano anche di diciamo così, di non mettere poi tutti i lavoratori a tempo pieno, alcuni anche a part time, perché significa che se mutualmente gli costa troppo. E poi aumentano però del 9% la tassa sulla Tari a carico dei cittadini, dopo che hanno risparmiato in ogni dove, là dove potevano risparmiare, fra cui anche sui mezzi, perché se i mezzi di trasporto dei Cosmari non sono proprio un fior fiore di efficienza e di sicurezza, sono mezzi vecchi, non funzionano neanche le frecce, no, puzzano quando li metti in moto, ecco, sono dei catorci. Allora il Cosmari non può fare diciamo così i corsi sulla sicurezza per i propri dipendenti e poi va in giro con mezzi che non sono minimamente sicuri. Prova ne è che ieri un furgoncino è andato in fiamme. Io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona giornata a tutti. Da parte di Estero Dubati. Ciao, ciao, ciao.